Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Regina Collato alla console, Gino Nucci regia, Luigi Spino alle microfoni di Radio 3 Mondo, bentornati alla nostra rassegna della stampa estera. In questo venerdì 9 di luglio la nostra apertura ancora sull'Afghanistan, dedicata all'Afghanistan, ma in realtà da Washington, con l'apertura del New York Times, del Washington Post, che anche peraltro a Kabul, l'apertura di Tolo News, la principale rete informativa del paese, l'apertura dedicata al discorso con il quale Joe Biden ha difeso e rivendicato la decisione di lasciare l'Afghanistan dopo 20 anni, malgrado la rapida avanzata dei talebani sul territorio, possa far pensare che da qui a poco, 6 mesi in realtà, secondo le stime fuoriuscite dai palazzi della CIA, i talebani potrebbero ritrovarsi di nuovo al governo. Titola il New York Times: in una difesa forzata del ritiro afghano, Biden dice che gli Stati Uniti hanno raggiunto i loro obiettivi. E poi il catenaccio del pezzo afferma: Shear, Sanger, Gibbons, Neff. Il presidente insiste: gli Stati Uniti hanno fatto più di quanto fosse possibile per rafforzare la polizia e i militari afghani e assicurare un futuro al popolo dell'Afghanistan. Il presidente Biden, qui siamo all'attacco del pezzo, ha difeso in modo vigoroso la decisione di porre fine a 20 anni di guerra statunitense, quella che negli Stati Uniti viene chiamata The Longest War, la guerra più lunga, nella giornata di giovedì, affermando che gli Stati Uniti non possono più permettersi di sostenere il costo umano o la distrazione strategia di un conflitto che è andato oltre la sua missione iniziale. Il Biden parlava dopo il ritiro di quasi tutte le forze combattenti negli Stati Uniti, un momento cruciale, lo ricordo, venerdì scorso, con l'uscita dalla base aerea di Bagram, e mentre i talebani, questo scrive il New York Times, stanno surging, stanno avanzando nel paese. Biden ha parlato in tono duro e difensivo direttamente ai critici, alle persone che hanno criticato la sua decisione di porre fine alla partecipazione militare degli Stati Uniti in Afghanistan. Ha detto: a voi che mi criticate, quante altre persone, quanti altri figli e figlie americani siamo pronti a rischiare e per quanto a lungo? Biden ha detto: non sono pronto a dichiarare la missione compiuta, mission accomplished, o almeno non ancora. E poi, rispondendo a una domanda se la missione era fallita, ha detto: the mission hasn't failed yet, ancora non è fallita. E poi ha insistito: da questo momento in poi, sebbene noi saremo vicini agli afghani, il futuro del paese, incluso il destino di questo governo e dei suoi cittadini, in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne e delle ragazze, non saranno più nelle mani dei militari statunitensi, ma nelle mani degli afghani. E Biden ha dovuto anche rispondere, insomma, confrontarsi con il fantasma che si aggirava nella East Room della Casa Bianca, quella del precipitoso, umiliante, un trauma nazionale ritiro da Saigon, Vietnam. Era il 1975. Questo è il New York Times, dicevo, la notizia in apertura anche su Tolo News, Tolo News che poi racconta anche le battaglie in corso in Afghanistan, con diciamo la conferma di una tendenza dopo la rapida avanzata degli ultimi giorni, il tentativo da parte delle forze talebane di conquistare anche delle capitali provinciali, quindi di consolidare un potere politico oltre che il potere della guerriglia, che in questo momento, lo ricordo, controlla un terzo dei distretti della nazione, ma per lo più appunto villaggi, non grandi città. Tolo News si sofferma sulla battaglia per la capitale provinciale Ghazni, racconta che i talebani sono riusciti ieri a infiltrarsi nell'area, ad alzare anche la bandiera, e poi sono stati costretti a indietreggiare dall'intervento delle forze di sicurezza. Sottolinea anche che nel nord del paese diversi analisti esprimono grave preoccupazione per una situazione della sicurezza sempre più forte suffragio. Toro News dicevo apre sull'intervento di Biden, quindi sul tema dell'uscita degli statunitensi, ma accanto significativamente c'è un lungo pezzo, non solo sulla stampa afghana, dedicata all'incontro a Teheran tra delegati del governo iraniano, guidati dal ministro degli esteri ormai uscente Javad Zarif, e dei delegati all'Afghanistan, inclusi appunto dei talebani. C'è stato un incontro nel tentativo di trovare un modo per lavorare insieme. Ricordo che l'Iran, e questo lo spiega anche la stampa iraniana, è preoccupata per quanto sta accadendo in Afghanistan. C'è un confine che divide i due paesi, c'è soprattutto un timore legato non soltanto a una generale instabilità geopolitica, ma anche all'arrivo di un nuovo consistente flusso di rifugiati. L'Iran già ospita 780.000 rifugiati afghani. Questo ufficialmente, informalmente o ufficiosamente, si sa che sono molti di più, fino a 2.000.000 e mezzo, e quindi seguono il tutto con grande attenzione. A margine di questa questione c'è il tema più ampio, lo stiamo affrontando attraverso diversi articoli in questa settimana, del chi colmerà il vuoto strategico lasciato dagli Stati Uniti. Abbiamo letto negli ultimi giorni tra gli altri un lungo articolo del Financial Times che racconta il tentativo di Pechino di fare dei talebani sorta di partner anche per quanto riguarda lo sviluppo della nuova via della seta. Ieri Al Jazeera segnalava che anche l'India aveva aperto un canale di comunicazione con i talebani. Le notizie che arrivano da Tolo News e da Tehran Times, il principale quotidiano iraniano in lingua inglese, ci segnalano che si stanno muovendo anche gli iraniani. Il Guardian oggi fa un pezzo più ampio e complessivo, parla dell'Iran, ma parla anche degli sforzi della Russia, del Pakistan e perfino della Turchia. Da un lato c'è la preoccupazione per quanto accade alle frontiere, così anche per la Russia. La Russia ha chiesto rassicurazioni ai talebani che non permetteranno ai loro miliziani di usare le frontiere occidentali per attaccare le ex repubbliche sovietiche. E poi d'altra parte c'è anche un tentativo, spiega il Guardian, per espandere la propria influenza da parte di alcuni paesi, in particolare da parte della Turchia, che sarebbe pronta a intervenire anche per così riconquistare in parte la fiducia degli alleati della NATO. Secondo il Guardian, Erdogan sta pensando ha già offerto di assistere gli afghani con dei soldati, e si ipotizza una improbabile alleanza su questo fronte con l'Ungheria. Insomma, il famoso grande gioco dell'Ottocento, così veniva chiamato The Great Game da un grande analista, si sta ripresentando in Afghanistan, seppure con toni e con questioni molto diverse all'inizio di questo ventunesimo secolo. E mentre si riapre il fronte afghano anche dal punto di vista diplomatico, si va sempre più scaldando quello che è stato l'altro grande fronte sul quale si sono impegnati gli statunitensi in questi 20 anni dopo l'11 settembre. Parliamo dell'Iraq, gli attacchi da parte delle milizie legate a Teheran, e in risposta peraltro ad attacchi da parte degli statunitensi, si sono moltiplicati negli ultimi giorni. Oggi Al Jazeera dedica una lunga analisi alla situazione, perché l'escalation si è ulteriormente aggravata per quanto riguarda l'entità, l'importanza degli attacchi. Ci spiega, dopo che una ventina di razzi sono stati indirizzati verso la base di Ain al-Assad nella provincia desertica occidentale dell'Anbar, che è il teatro di questo conflitto che è sostanzialmente un conflitto tra americani e iraniani che si svolge in Iraq. Questo attacco di 3 giorni fa, di martedì, sottolineano le fonti locali, tra questo Hamza Mishan, che è stato uno dei civili feriti dall'attacco, la novità, tra virgolette, che anche i civili sono coinvolti nei combattimenti. Questo non accadeva prima, si sta quindi allargando anche, tra virgolette, qualitativamente il conflitto che si svolge in Iraq. In questo caso spiega invece il generale Tashin al-Kafai, del generale iracheno, gli assalitori usano delle tattiche che variano. In questo caso sono riusciti a avvicinarsi alla base militare nascondendo le loro armi sotto dei sacchi di farina, e sono dei camion che però hanno superato tutti i checkpoints e i controlli. Ricorda, appunto sottolinea Al Jazeera, ci sono stati diversi attacci su questa base nella provincia dell'Anbar, che ospita soldati della coalizione guidata dagli Stati Uniti che lavorano congiuntamente con gli iracheni, ma questa è un'operazione più importante, più grande delle altre, con appunto un totale di 24 razzi che sono stati sparati, che ci fanno capire che la situazione si sta deteriorando. Lo ha confermato anche il portavoce del Pentagono nella giornata di ieri. Non so, ha detto John Kirby, come dirlo meglio di così: siamo molto preoccupati, è una minaccia sempre più serie. Queste notizie che arrivano dall'Iraq. Prima di lasciare il Medio Oriente, facciamo una tappa anche in Israele e in Giordania con Yedioth Ahronoth, con il Jordan Times e anche con Al Jazeera. Tutti raccontano dell'accordo che è stato raggiunto ieri tra Israele e Giordania, un accordo significativo su due punti fondamentali. Il primo, Israele si è detta pronta a vendere una quantità senza precedenti per dimensione di acqua al regno di Giordania. Il secondo punto è l'aumento delle esportazioni di prodotti giordani verso la Cisgiordania. Questo accordo è stato raggiunto al termine di un incontro tra ministri degli esteri, quindi tra Yair Lapid, il nuovo ministro degli esteri israeliano, e Ayman Safadi. Prevede appunto la vendita di 50 milioni di metri cubici di acqua al vicino. La questione dell'acqua, la cooperazione dell'acqua, lo ricordo, è da sempre considerato un perno della possibile cooperazione tra Israele e Giordania. È stato anche un elemento fondamentale dell'accordo di pace raggiunto nel 1994. Shimon Peres aveva delle visioni grandiose su cosa fosse possibile fare attraverso e passando dall'acqua tra Israele e Giordania. E quindi questo accordo, che prevede appunto il rafforzamento dell'aumento del commercio con la Cisgiordania, segnala anche una piccola o grande svolta dal punto di vista diplomatico nei rapporti tra Israele e Giordania, rapporti che erano diventati gelidi negli ultimi 5 anni sotto la guida di Bibi Netanyahu, e quindi segnalano anche un cambio di passo legato all'insediamento di un nuovo governo in Israele, confermato dalla notizia data da alcune testate israeliane, appunto Yedioth Ahronoth, già nella giornata di ieri, di un incontro segreto tra il nuovo primo ministro israeliano Naftali Bennett e Re Abdallah la scorsa settimana nel palazzo reale della famiglia Hashemita ad Amman. Si tratta appunto del primo incontro in più di 5 anni tra il re di Giordania e il primo ministro, e un primo ministro israeliano. A questo punto lasciamo il Medio Oriente, andiamo verso l'Africa, verso l'Africa australe, con la stampa sudafricana, innanzitutto il Mail and Guardian, il principale quotidiano di Johannesburg, che hanno delle aperture tutte ancora dedicate alla questione Jacob Zuma. Ricordo, Zuma presidente per 9 anni del Sudafrica, processato, condannato per corruzione, doveva consegnarsi dinanzi alle autorità, ha sfidato invece a lungo la magistratura dicendo questa magistratura è simile a quella dei tempi dell'apartheid. Il paese ha sospeso il fiato fino a pochi minuti prima della scadenza dell'ultimatum, la mezzanotte tra mercoledì e giovedì, quando sarebbe avvenuto l'arresto forzato di un signore che peraltro ha 79 anni. A pochi minuti da questo ultimatum però Zuma ha deciso di consegnarsi alla polizia ed è pronto quindi a andare dietro le sbarre. C'è una condanna di 15 mesi e quindi il Mail and Guardian racconta come è stato convinto Zuma a consegnarsi alla polizia, ma soprattutto con un bel editoriale molto interessante, ne suggerisco la lettura per capire anche le dinamiche profonde del Sudafrica, come la saga di Zuma avrà un impatto anche sulla presidenza Ramaphosa e come anche rappresenta una fotografia per capire a che punto è arrivata la democrazia sudafricana, probabilmente l'unico paese del continente in cui sia possibile una situazione del genere, in cui un ex presidente si consegna alle autorità al termine di un processo peraltro trasparente per scontare una pena legata agli episodi di corruzione durante i suoi, questo è un commento del Mail and Guardian, devastanti 9 anni di presidenza. Il Mail and Guardian invece non si occupa molto di quanto sta accadendo nel vicino Eswatini. Ricordo Eswatini, il paese che un tempo era noto come Swaziland, che è teatro di una rivolta senza precedenti da parte della società, da parte della popolazione locale, rivolta contro quella che è considerato l'ultimo esempio di monarchia assoluta nel continente africano. Le ultimissime notizie che ci arrivano da Eswatini, cioè da Jason Burke, che è l'africanista di riferimento del Guardian, racconta che le autorità, dopo aver usato il pugno di ferro, lo scontro che va avanti da settimana ha portato alla morte di dozzine di persone, spiega Jason Burke, e anche con attacchi a centinaia di negozi, uffici, con episodi quindi di diverso tipo. Ebbene, le autorità promettono un dialogo nazionale, ma una offerta che è accolta con profondo scetticismo dopo quanto è accaduto in queste ultime settimane, e vista anche la condizione generale strutturale del paese, i giovani nelle Eswatini, e quando parliamo di giovani parliamo della stragrande maggioranza della popolazione, visto che l'età media è di 21 anni, si rivoltano contro il 53enne re Mswati, che ha il potere da 35 anni, una rivolta che è iniziata dopo che uno studente di legge è stato ucciso nel mese di maggio dalla polizia, e poi è andata crescendo da maggio fino a oggi, soprattutto quando le autorità hanno deciso perfino di porre fine alla pratica di inviare delle petizioni al re, che era l'unico modo per farsi sentire delle autorità. Allora hanno deciso di non essere più dei sudditi, ma di rivoltarsi, una rivolta, lo dicevo, molto dura contro il re, contro i suoi, diciamo, i suoi privilegi, i tanti jet, la flotta di macchine di lusso, l'abitudine di avere 15-16 mogli, mentre il 60% dei cittadini vive sotto la soglia della povertà. C'è anche un bel articolo che segnalo su Quartz, dedicato a come il potere nelle Eswatini stia tentando, questo è il titolo, l'ultima monarchia assoluta del continente usa dei metodi moderni per silenziare l'opposizione, ovvero ha deciso un blackout totale di internet nel paese. Prima di lasciare l'Africa, segnaliamo con diverse testate che quella che si sta concludendo è stata la peggior settimana per il continente dal punto di vista della pandemia, con il numero dei casi che si è impennato in quest'ultima settimana in diversi paesi, in 16 paesi africani, dal Malawi fino al Senegal, un'Africa che è resa molto più vulnerabile dalla mancata di fatto campagna di vaccinazione. vaccinazione, soltanto 53 milioni di dosi, fa sapere l'OMS, sono state inoculate in Africa, circa 1% soltanto della popolazione africana è pienamente vaccinata, e lasciando l'Africa, andando sulla stampa europea, anche sulla stampa europea, la pandemia è tornata ad essere notizia d'apertura, con i timori innescati dalla cosiddetta variante Delta, in apertura sulla Deutsche Welle, la paura della Germania, con tanti punti interrogativi. La Germania sta allentando, anzi facendo saltare buona parte delle restrizioni, perché i numeri del contagio sono caduti in modo evidente, quindi addirittura, non so, nel Nord Reno-Vestfalia si tornerà anche a ballare nelle discoteche, e però ci sono molti dubbi sull'opportunità di queste decisioni nel momento in cui si sta diffondendo la contagiosa variante Delta. La variante Delta in apertura anche sulla stampa francese, sul Le Monde, che sottolinea Macron è stato costretto a operare un nuovo giro di vite di fronte all'avanzata della variante Delta, dopo aver dichiarato la liberazione del paese il 20 di maggio, quindi nuove vaccinazioni obbligatorie, estensione del pass sanitario, restrizioni supplementari per alcuni territori. Tutto questo invece non si parla nel Regno Unito. Sappiamo che Boris Johnson ha dichiarato il libera tutti per il 19 di luglio, si prepara anche, fa sapere il Guardian, ad annunciare, evidentemente non è scaramantico, una vacanza extra, una bank holiday, qualora l'Inghilterra dovesse vincere la Coppa Europa in finale contro gli azzurri a Wembley questa domenica. E prima di salutarci, abbiamo tempo ancora per tornare verso le Americhe, dove abbiamo iniziato la nostra rassegna della stampa estera con le notizie che arrivano da Haiti per quanto riguarda l'inchiesta sull'uccisione del presidente Jovenel Moïse. Fa sapere la polizia haitiana che a uccidere il presidente è stato uno squadrone di 28 persone, tutti stranieri, per lo più colombiani. Tutto questo mentre appunto Le Nouvelliste, quotidiano di Port-au-Prince, prova a raccontare i contorni di un possibile complotto internazionale, mentre la situazione a Haiti sta sprofondando sempre di più nel caos, con scontri per le strade e con anche la rivalità tra due primi ministri. Entrambi rivendicano appunto il potere sul paese più povero dell'emisfero occidentale. Un'ultimissima notizia invece ci arriva da Caracas, la Venezuela. Riprendiamo con la stampa locale: in corso in alcuni quartieri della capitale del Venezuela una battaglia con colpi d'arma da fuoco tra gang, criminali e polizia. Radio Tremondo torna in diretta alle 11. A questi microfoni ci saranno Maria Giordana. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.